One Podcast.
Attenzione, per la natura degli avvenimenti trattati nell'episodio, se ne raccomanda l'ascolto ad un pubblico adulto.
Roma, quartiere Trieste. Da una 127 bianca provengono pianti e grida lancinanti. Dal baule della macchina spunta un cadavere di donna e una ragazza ancora viva, completamente coperta di sangue. Lei è Donatella Colasanti ed è scampata al massacro del Circeo. Parte 2. Nel 2020 ho aperto un canale YouTube in cui racconto omicidi, casi irrisolti e misteriose sparizioni. Mi documento, ascolto i protagonisti, faccio le mie riflessioni. In queste nuove puntate vi racconto i casi di cronaca nera che hanno sconvolto e diviso il nostro paese. Io sono Elisa True Crime e queste sono le storie che mi hanno particolarmente scioccata. Guido, Izzo e Ghira arrivano a Roma, parcheggiano l'auto in via Pola, lì dove poi è stata ritrovata, e se ne vanno tranquillamente in pizzeria, pensando che di tempo per disfarsi dei due cadaveri ce ne sia. Tanto sono morte, dove devono andare? Abbiamo tempo per una pizza, si dicono, come se lasciassero in macchina due borse dopo il calcetto. I tre non sanno che Donatella è ancora viva ed è a quel punto che lei si mette a urlare con tutte le sue forze, a piangere e ad agitarsi finché non attira l'attenzione di quel vigilante che chiama aiuto. Grazie a questo racconto di Donatella, che nonostante le gravi ferite riportate alla testa è di nuovo lucida e ricorda tutto perfettamente, i carabinieri vanno subito ad arrestare Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira invece non si trova da nessuna parte, è sparito. Appena saputo che Donatella era stata ritrovata viva, mentre gli inquirenti aspettavano che fosse in grado di parlare, Ghira ha ben pensato di andarsene da Roma, ma prima di farlo ha scritto una lettera ai suoi compari in cui si legge: «Cari amici, non mi avranno mai, vi assicuro che quella bastarda la faccio fuori. Per voi non c'è pericolo. A fine anno 76 uscirete tutti per libertà provvisoria. Anche se sanno tutto, quei bastardi faranno una brutta fine anche loro. Comunque non vi preoccupate per la mia latitanza. Ho circa 13 milioni di lire. Forse andrò via da Roma. Per quanto riguarda quella stronzetta, farà la fine della Lopez. State calmi. A presto. Berenguer Ghira». E si firma Berenguer perché vi ricordate che si era spacciato per questo Jacques a capo della banda dei marsigliesi? Ecco, questo Jacques Berenguer era un famoso criminale francese a capo di questo clan dei marsigliesi, un'organizzazione malavitosa attiva in Italia negli anni 70. E Andrea Ghira ammirava questo Jacques, era il suo idolo e quindi si faceva proprio chiamare come lui. I carabinieri arrestano anche il ragazzo che per primo aveva adescato Donatella Rosaria, Giampiero Parboni Arquati, che però poi viene prosciolto. Il caso finisce naturalmente su tutti i notiziari, tutti ne parlano, ma non tutti nel modo in cui ne dovrebbero parlare. Molta gente comune e anche alcuni media dipingono questi come dei bravi ragazzi, di buona famiglia. Sì, per carità, hanno esagerato, ma d'altronde le due ragazze venivano dalla borgata e andavano proprio in cerca di divertimento. Un po' come dire, se la sono cercata. Questo caso viene seguito quasi in tempo reale dai notiziari e fa emergere una mentalità purtroppo molto comune, che non è stata del tutto superata nemmeno oggi. Molte persone pensano anche che Donatella e Rosaria non avrebbero dovuto accettare inviti e feste da ragazzi che conoscevano appena. Non è una cosa che le brave ragazze dovrebbero fare. Come ho detto prima, da quegli anni di strada ne abbiamo fatta parecchia, per fortuna, ma come sapete ce n'è ancora tanta da fare. Negli anni 70 purtroppo la donna un po' appariscente, quella che si mette la gonna un po' corta, quella a cui piace uscire e divertirsi, è ancora vista come una che automaticamente si offre ai maschi, una che si va a cercare i guai e di conseguenza, se poi le succede qualcosa, la questione è un po' meno grave. Per fortuna non tutti la pensano così, anzi, moltissima gente è disgustata da quel crimine. Molti lo paragonano persino al famoso film di Kubrick, Arancia Meccanica, che tra l'altro era uscito al cinema in Italia proprio solo qualche anno prima, nel settembre del 72. Infatti, amici, in un manoscritto che è stato reso pubblico nel 2005, in cui Izzo aveva scritto le sue memorie e in cui parlava anche delle cose successe quel giorno al Circeo, scrive proprio che dopo essere arrivati nella villa, dopo aver fatto accomodare Donatella e Rosaria in casa e avergli offerto da bere, avevano ascoltato tutta la colonna sonora di Arancia Meccanica. Ora, non voglio assolutamente che pensiate che io stia incolpando un film come Arancia Meccanica di quello che è successo. Anzi, è uno dei miei film preferiti, l'ho visto mille volte. Ma non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di fare qualcosa di simile, come a migliaia e migliaia di persone che hanno amato questo film. Però c'è molta gente che pensa che questi film abbiano una responsabilità perché danno idee come queste ai giovani. Ricevo io stessa dei commenti da persone che mi dicono che non dovrei parlare di true crime perché sennò alcuni potrebbero ispirarsi a questi criminali. Ma per me è come dire che non bisognerebbe vendere i coltelli da cucina perché c'è gente che li ha utilizzati per ammazzare altre persone. Un coltello da cucina è un coltello da cucina. Io lo uso per tagliarci la cipolla, se poi uno lo usa per altri scopi, non è colpa del coltello. La stessa cosa vale per i film o per la musica, ma purtroppo ci sono delinquenti che prendono alcuni film, serie TV, gruppi musicali come simbolo delle loro gesta. E a Roma c'è stata una frangia di estrema destra che ha preso Arancia Meccanica come simbolo. E questa cosa è durata a lungo, nei primi anni 90 ancora esisteva. Anche se poi il messaggio del film è completamente diverso. Vi consiglio di guardarlo per capire. La parentesi era necessaria, ma torniamo alla nostra storia. Il 30 giugno del 1976 inizia il processo presso il Tribunale di Latina, perché San Felice Circeo è in provincia di Latina. Gli accusati sono Gianni Guido e Angelo Izzo. Andrea Ghira viene processato in contumacia, perché appunto è latitante. Nel frattempo, a sostenere Donatella, oltre alla pubblica accusa, ci sono tantissime donne. Il movimento femminista si mobilita. Le femministe presenziano il processo perché vogliono battersi. Erano arrabbiate anche per la scelta del tribunale, perché a quanto pare il tribunale di Latina, città storicamente di destra, era famoso ai tempi per essere particolarmente clemente con gli stupri. Quindi, anche se geograficamente San Felice Circeo è in provincia di Latina, loro sostengono che il processo debba tenersi a Roma, poiché le persone coinvolte sono tutte di Roma. Ma non solo. Le femministe si sono mobilitate perché da anni chiedono che venga modificata una legge ingiusta. Infatti, lo stupro in Italia non era un crimine contro la persona, ma un crimine contro la morale, un reato minore che troppo spesso veniva punito con delle multe e non con il carcere. Se si commetteva una violenza sessuale su una donna, ancora negli anni 70, non si commetteva un reato contro una persona, non si faceva del male ad una persona. Ecco com'era ancora vista la donna per la legge. Il processo a Izzo, Guido e Ghira fu un caso mediatico importantissimo perché fu uno dei processi chiave che portò alla riforma di questa legge. Non a caso, come avvocato di Donatella Colasanti, si fa avanti una figura molto importante, Tina Lagostena Bassi, un avvocato e politica italiana passata alla storia come l'avvocata delle donne. Questo perché l'avvocata Bassi si è battuta con forza e fervore, in questo caso e in alcuni successivi, sempre per stupro, per fare in modo che questo abominevole gesto venisse riconosciuto come crimine gravissimo contro la persona e non più solo contro la morale. Su internet potete trovare ancora le sue appassionate arringhe, anche perché per prima portò un processo per stupro in televisione, sulla Rai. La potete ascoltare mentre con grande fervore sottolinea come la colpa viene spostata sempre sulla vittima e in qualche modo si tende a giustificare l'aggressore, un tema che purtroppo è caldo ancora oggi. Ma fuori dal tribunale non ci sono solo le donne sostenitrici di Donatella, ci sono anche tanti uomini che sostengono i tre mostri, urlando frasi come «onore ai camerati». In aula Angelo Izzo si comporta in modo davvero agghiacciante. rimane impressa a molti la sua famosa espressione sorridente con gli occhi sgranati. Il suo atteggiamento è spavaldo, arrogante, attacca continuamente Donatella dicendo che mente, che si sta inventando tutto. Ma Donatella dimostra un grande coraggio e una grande forza. In tribunale parla in modo diretto, lucido. Molti addirittura definiscono il suo modo di esporre i fatti come freddo, come se si fosse dissociata dagli eventi. E infatti la dissociazione è un po' il meccanismo di difesa che spesso le vittime utilizzano per superare traumi così grandi, per poter sopravvivere. Ora pensate al grande coraggio che ha avuto questa ragazza, che ha solo 17 anni quando inizia il processo e che ha subito un vero massacro ed è stata rinchiusa con la sua cara amica morta e che ha tantissima opinione pubblica contro, che dice che avrebbe potuto starsene a casa e non andarsela a cercare in un contesto storico in cui le donne non è che non venissero stuprate, ma si tendeva a restare in silenzio, a portarselo dentro perché era una vergogna. Donatella invece parla e lo fa senza mezzi termini, racconta tutto. Questa sua autodifesa, questo muro di freddezza, crolla l'8 luglio quando il tribunale decide di spostare parte del processo all'interno di Villa Moresca. Donatella deve testimoniare lì e per di più davanti ai suoi aguzzini. Questo viene fatto a fin di bene, per sensibilizzare la corte, perché sembrano ancora tutti piuttosto tiepidi rispetto alla gravità di quello che è successo. Ma come è facile immaginare, tutto questo per Donatella è troppo. In quella circostanza incredibilmente stressante per lei, oltre a rivivere quell'incubo, deve anche subire gli attacchi di Angelo Izzo, che fa anche lo spavaldo. Si rivolge a Donatella con frasi come: ma come, quando eravamo qui non ti piaceva? E non ti ricordi invece che cosa ti ho fatto qui? Dillo che ti piaceva. Indicando tutti i posti nella villa in cui aveva fatto violenza su Donatella. Lei infatti quel giorno purtroppo si sente male e non riesce a continuare. La difesa di Izzo tenta la carta dell'infermità mentale, cerca di giustificarlo rivelando quel suo problema fisico, che è ipodotato, addirittura alcune volte impotente. Ma l'accusa ribatte affermando che i crimini compiuti da Izzo, Guido e Ghira erano calcolati, lucidi e non c'era nessuna follia dietro, solo tanta crudeltà, e chiede la massima pena per tutti e tre, l'ergastolo. Il 29 luglio del 1976 il Tribunale di Latina emette il suo verdetto dopo 7 ore e mezzo di camera di consiglio. Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira vengono tutti e tre condannati all'ergastolo. Questo è un momento molto importante per la storia italiana, per le donne italiane. Quello è come se fosse stato il momento in cui si è riconosciuto davvero che le donne possono avere l'atteggiamento che vogliono, ma che non devono essere toccate, che la colpa di uno stupro è dello stupratore e non della vittima. Purtroppo questo si afferma in quell'aula di tribunale, ma non diventa automaticamente legge. Per questo in Italia abbiamo dovuto aspettare ancora. Lo stupro diventa crimine contro la persona con la legge numero 66 del 15 febbraio 1996, quindi dopo altri 20 anni. E questo lo dobbiamo a persone come l'avvocata Tina Lagostena Bassi, che ha difeso moltissime vittime di stupro come Donatella e che per tutta la vita ha continuato a combattere perché questo diritto venisse riconosciuto. Comunque i tre mostri fanno appello e si svolge il secondo grado di giudizio per questo processo. Ma il 27 ottobre del 1980 l'appello conferma la pena per Angelo Izzo e Andrea Ghira, che è sempre latitante, ma per Gianni Guido invece le cose cambiano. L'ergastolo si trasforma in 30 anni di reclusione e questo perché lui è il più giovane del gruppo, è l'unico a non avere precedenti penali, ma soprattutto è l'unico che la famiglia di Rosaria Lopez aveva deciso di perdonare. Questo perdono fa nascere molta polemica nell'opinione pubblica perché la famiglia di Rosaria ha ricevuto dalla famiglia di Gianni Guido una grossa somma di denaro come risarcimento, 100 milioni di lire. La stessa somma è stata offerta anche a Donatella, ma lei ha rifiutato e non ha mai voluto accettare il fatto che la famiglia di Rosaria invece abbia ceduto. Noi cerchiamo di non giudicare. La famiglia di Rosaria, come sappiamo, era modesta. La cifra per loro era altissima e se da un lato abbiamo la famiglia di Gianni Guido, che ancora una volta risolve tutto con i soldi, dall'altra abbiamo una famiglia disperata che sta sostenendo forti spese, che è al centro dell'opinione pubblica e che comunque non avrà indietro sua figlia. Donatella è viva e vuole continuare a lottare, come è giusto che sia, ma Rosaria ormai non c'è più e nulla la riporterà indietro. Non sto sostenendo che sia giusto o sbagliato, sto solo invitandovi a non giudicare con facilità una decisione che sicuramente sarà stata difficile e sofferta. Donatella però si oppone fortemente a questa cosa, non la può accettare e addirittura litiga con la famiglia di Rosaria. Il 31 gennaio del 1977 Gianni Guido e Angelo Izzo tentano di evadere dal carcere di Latina in cui erano detenuti, prendendo in ostaggio una guardia, ma li beccano subito. Quattro anni dopo, nel 1981, Guido ci riprova e ci riesce. Scappa in America Latina, a Buenos Aires, si rifà una vita con una nuova identità, un nuovo lavoro e rimane lì, libero fino al 1994, anno in cui viene ritrovato a Panama ed estradato in Italia. Guido viene imprigionato nel carcere di Rebibbia a Roma, ma dopo 14 anni viene scarcerato e affidato ai servizi sociali e finirà definitivamente di scontare la sua pena nel 2009, ottenendo uno sconto di 8 anni grazie all'indulto. Né Donatella né la famiglia di Rosaria prendono bene questa notizia. La storia di Angelo Izzo è ancora più assurda. Negli anni passati in prigione si comporta bene e per questo riceve parecchie agevolazioni e permessi speciali che gli permettono proprio di uscire dal carcere. Il concetto di buona condotta per Izzo mi lascia davvero perplessa. Aveva comunque cercato di evadere, ma questo non contava a nulla, a quanto pare. Proprio durante uno di questi permessi speciali, nell'agosto del 93, Izzo esce dal carcere, ma non ci rientra più e per quasi un mese nessuno sa dove sia. Viene trovato e catturato 20 giorni dopo a Parigi. Soggiornava in un residence e aveva con sé una pistola e 10 milioni di lire. Era evidente che qualcuno lo aveva aiutato in quella latitanza. Arrestato di nuovo, Izzo torna a fare la parte del prigioniero modello e nel 2004, a seguito di una perizia psichiatrica che lo definisce come un uomo nuovo, perfettamente riabilitato e in grado di tornare a far parte della società, gli viene data la semilibertà. Izzo ottiene anche un lavoro in una cooperativa di Campobasso, poiché in prigione ha conosciuto un uomo di nome Giovanni Maiorano, un ex mafioso pentito. Maiorano affida a Izzo sua moglie e sua figlia, perché lui deve restare in prigione, quindi vuole che Izzo si occupi di loro, perché non hanno lavoro, sono in condizioni precarie. Izzo accetta. Le due donne sono Maria Carmela Linciano, la moglie di Maiorano, e Valentina Maiorano, la figlia di neanche 14 anni. Tutte e due si trovano sotto protezione a Ferrazzano, in provincia appunto di Campobasso, e purtroppo Angelo Izzo non si prenderà mai cura di loro. Quest'uomo, che era stato definito perfettamente riabilitato e in grado di essere reinserito nella società, violenta e marchia le due povere donne che vengono trovate senza vita il 30 aprile, seppellite in un campo. Per questo delitto Izzo viene nuovamente arrestato e condannato ad un altro ergastolo, ma anche questa volta non dimostra neanche un briciolo di rimorso, anzi, è sempre lì che sorride anche durante questo processo. Andrea Ghira invece resta latitante. Ci sono testimoni che dicono di averlo visto in Kenya, alcuni lo hanno visto in Spagna, altri sostengono che sia tornato a Roma. Ma poi si scopre che Ghira ha cambiato identità molte volte e l'ultima conosciuta è quella di Massimo Testa, arruolato nella Legione Straniera, da cui però è stato cacciato per uso di stupefacenti. Ghira risulta morto nel 1994. Pare che la sua non sia stata una bella vita, anzi è stata molto drammatica. Ha passato i suoi ultimi giorni in una piccola stanzetta e la sua esistenza è stata talmente tormentata da portarlo una sera a ubriacarsi e a togliersi la vita. Vengono trovati la tomba e il corpo in Spagna di questo Massimo Testa, che presumibilmente è Andrea Ghira, ma Donatella non ci ha mai creduto, è convinta che si tratti di una messa in scena. Nel 2005 fanno un esame del DNA sul corpo trovato e combacia con quello di Andrea Ghira. Ma secondo quello che scrive Federica Sciarelli nel suo libro Tre bravi ragazzi, il test del DNA sarebbe stato fatto da una dottoressa che era allieva e pupilla del medico legale Matilde Angelini Rota, che è anche la zia materna dello stesso Andrea Ghira. Quindi sia Donatella sia la sorella di Rosaria Lopez sostengono che i resti trovati in quella tomba siano di un parente di Andrea Ghira, magari, per questo il DNA è simile. Nel 2016 viene effettuato un secondo test del DNA più approfondito, ma anche stavolta risulta combaciare con quello di Andrea Ghira. Nel 2009 una giornalista di nome Donatella Papi dichiara non solo di voler far riaprire i due processi che hanno portato Angelo Izzo all'ergastolo, ma anche di volerlo sposare. I due si sposano nel 2010 nel carcere di Velletri, ma dopo solo un anno questa relazione termina, e questo perché, a quanto pare, Izzo confida alla sua sposa di aver compiuto altri fatti gravissimi per la nostra Repubblica, e la donna quindi decide di tirarsene fuori perché non vuole essere coinvolta in cose che non condivide, ma rimane convinta del fatto che Izzo non sia colpevole dei delitti per cui lo hanno condannato. Questo aspetto particolare non lo capisco, perché Angelo Izzo non ha mai negato di aver compiuto questi crimini orrendi, anzi, ha definito persino lui stesso quello che ha fatto al Circeo come un crimine orrendo. Donatella Colasanti ha passato davvero tutta la sua vita a lottare e a far sentire la sua voce e non è mai stata soddisfatta dai vari risvolti che ha preso la vicenda, anzi è stata molto infastidita dal modo in cui la vicenda è stata strumentalizzata. Al processo è stata da subito molto attiva, ha presenziato a ogni udienza, anche quando la sua presenza non era strettamente necessaria. A soli 18 anni si è scagliata con coraggio contro l'avvocato di Izzo, affrontandolo in aula e dicendo a tutti la verità su come si erano svolti i fatti. Ha più volte sottolineato la differenza sociale e come questo abbia influito sui fatti. In molte interviste ha ribadito che si sarebbe potuto ottenere molto di più da questa vicenda, perché di fatto uno dei tre è scappato ed è andato a farsi più di 10 anni a Buenos Aires. Un altro non si è mai trovato e non si è fatto neanche un giorno di carcere. All'altro addirittura è stata concessa la semilibertà e gli è stato permesso di uccidere altre due donne, e questo evidenzia probabili aiuti, anche economici, ai due latitanti e probabili favoreggiamenti per Izzo, proprio in base alle posizioni delle loro famiglie. Sin dal processo il quartiere Parioli si stringe intorno a questi tre bravi ragazzi. Ci sono proprio interviste dell'epoca agli abitanti del quartiere in cui uomini, ma anche donne, affermano che si tratta appunto di tre bravi ragazzi che hanno fatto una monellata, una bravata, e che quelle due erano in cerca di una scalata sociale, come se li avessero adescati loro. E non ci crederete, ma ancora oggi in quel quartiere ci sono persone che la vedono così. Nel 2005 purtroppo a Donatella viene diagnosticato un tumore al seno che se la porterà via il 30 dicembre del 2005, all'età di soli 47 anni. Le sue ultime parole, ormai famose, sono state «Battiamoci sempre per la verità». Donatella è morta, ancora amareggiata per come erano andate le cose. Ha più volte contestato il trattamento di Izzo come collaboratore di giustizia. Avrebbe voluto assistere al nuovo processo contro di lui per l'omicidio delle due povere donne di Campobasso, ma purtroppo non ci è riuscita perché è morta prima. Suo fratello Roberto è convinto che sia stato tutto il dolore e la rabbia che Donatella ha provato per così tanti anni ad aver causato quel tumore che alla fine le è costato la vita. Ma in ogni caso Donatella è stata una guerriera, ha sempre lottato per la sua causa, una sopravvissuta che ha fatto la storia. Donatella ha trascorso il resto della sua vita a lottare per la causa, ha supportato moltissimi processi di abusi sulle donne, diventando una presenza costante fino a che la legge non è stata cambiata. Figura pubblica di grande spicco, ha dedicato la sua vita all'arte, ha voluto mantenere la sua vita privata in totale riservatezza, ma non ha mai smesso di apparire in pubblico per sostenere la causa. La Regione Lazio ha fondato un centro antiviolenza a suo nome, la Casa Donatella Colasanti, dove ogni giorno trovano rifugio donne e minori vittime di violenza domestica e abusi, proprio in memoria del suo impegno e del suo attivismo. Per quanto riguarda Angelo Izzo, gli orrori non finiscono qua, purtroppo. Nel 2018 ha scritto una lettera alla rivista Giallo raccontando cose davvero agghiaccianti. Izzo ha confessato di essere stato uno dei responsabili di un altro omicidio, quello della povera Rossella Corazzin, anche lei rapita, torturata in modo brutale e poi uccisa sempre nel 1975, solo un mese prima della vicenda del Circeo. Izzo racconta che a notare la ragazza era stato proprio l'amico Andrea Ghira e che era stato lui, insieme ad altre persone, tra cui anche Giampiero Parboni Arquati, a sequestrare Rossella e a portarla prima in un casolare a Riccione e poi in una casa sul lago nel Perugino. Izzo racconta che una volta lì avevano messo in atto una specie di rito satanico. Dice che erano una dozzina di uomini scalzi con indosso delle tuniche bianche con una rosa rossa cucita in corrispondenza del cuore. Avevano acceso un centinaio di candele intorno al corpo della ragazza, che era priva di sensi perché era stata drogata. Avevano fatto una specie di giuramento di sangue e poi le avevano fatto violenza e l'avevano picchiata proprio come avevano fatto al Circeo. La casa nel Perugino in cui era stata portata e uccisa questa povera ragazza apparteneva ad un medico di nome Francesco Narducci, che era un uomo sospettato di aver avuto un ruolo nei delitti del mostro di Firenze. In questa storia emergono diversi casi intersecati tra loro e in tutti Angelo Izzo era in qualche modo coinvolto. Comunque, dalle informazioni che ho trovato in rete, mi pare di capire che stiano ancora cercando di dimostrare la veridicità di queste confessioni di Izzo. Lui, comunque, ad oggi si trova ancora in prigione.
Elisa True Crime, il podcast di e con Elisa De Marco. Montaggio Riccardo Garifo. Adattamento Viola Afrifa. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.